Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Stati Uniti, rimozione sanzioni all'Iran, ministro Abdullahian, una mossa non sufficiente. Anche Francia in soccorso degli Emirati Arabi Uniti contro lo Yemen. Bahrain protesta contro la visita del ministro della guerra del regime sionista. Salve amici ascoltatori, vi parla Sorella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 6 febbraio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con l'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica dell'Iran. Amici ascoltatori, a partire dal 22 dicembre Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere su satellite Eutelsat 3B Hotspot 13C. Per avere dati e anche informazioni tecnici potete, basta andare sul sito di Radio Italia parstoday.com/it. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. I passi intrapresi dagli Stati Uniti ai colloqui di Vienna sul nucleare iraniano in direzione dell'abolizione delle sanzioni all'Iran, secondo il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, sono buoni ma non sufficienti. La rimozione di alcune delle sanzioni può, nel vero senso della parola, tradursi in buona volontà da parte di loro, ha detto il capo della diplomazia iraniana. Gli americani ne parlano, ma dovrebbe essere risaputo che ciò che accade sulla carta non è abbastanza, ha tenuto a precisare Abdullahian. Gli Stati Uniti hanno allentato alcune delle sanzioni nei confronti dei paesi che proprio erano impegnati in collaborazione con l'Iran nel campo nucleare, proprio una cooperazione secondo i termini dell'accordo piano d'azione congiunta globale Barjom firmato nel 2015. La mossa dell'amministrazione Biden ha come l'obiettivo quello di contribuire a ripristinare il Barjom alla vigilia di quello che è considerato l'ultimo decisivo round di negoziati tra l'Iran e il 4+1 nella capitale austriaca. Come ha annunciato il segretario di Stato USA Antony Blinken, la nuova decisione riguarda sanzioni anti-iraniane che erano state reimposte da Donald Trump dopo l'uscita dall'intesa. L'ex presidente americano ha lasciato unilateralmente il Barjom nel maggio 2018 e ha reimposto le sanzioni contro la Repubblica Islamica, le sanzioni che il Barjom aveva revocato. Trump ha anche imposto ulteriori restrizioni a Teheran con altre scuse non legate al caso nucleare come parte della sua campagna della massima pressione. Dopo gli Stati Uniti e il regime sionista, anche la Francia si impegna a venire in soccorso degli Emirati Arabi Uniti che, malgrado le enormi spese militari, non sono capaci ancora di affrontare il lancio di droni e missili da parte dei gruppi di resistenza dello Yemen. Venerdì 4 febbraio Parigi ha deciso di fornire supporto militare agli Emirati, definendo il piccolo regno del Golfo Persico paese amico. Poi ancora, per proteggere il proprio spazio aereo da qualsiasi intrusione, gli Emirati riceveranno assistenza da parte di Parigi, ha detto il ministro delle forze armate francesi. Gli Emirati fa parte della coalizione a guida dell'Arabia Saudita che bombarda quasi quotidianamente lo Yemen, la capitale Sana'a e molte altre città del paese martoriato che sono sotto il controllo del governo di salvezza nazionale Ansarullah. A causa del suo coinvolgimento nella strage del popolo yemenita, gli Emirati sono stati teatro di 3 attacchi di rappresaglia a gennaio. Manifestazioni contro la visita nel Bahrain del ministro della guerra del regime sionista Benny Gantz. Le manifestazioni hanno avuto luogo sia nella capitale Manama che in altre città del piccolo regno del Golfo Persico. Secondo fonti del governo, l'esponente sionista Gantz è giunto a Manama per firmare accordi di sicurezza. Visiterà anche la quinta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti. Giovedì il principale gruppo d'opposizione sciita del Bahrain, Al-Wefaq, ha criticato il patto di sicurezza tra il regime Al-Khalifa e il regime sionista, definendolo illegittimo. Aprirebbe la strada verso una cooperazione di intelligence e addestramento militare tra le due parti, si legge nel comunicato di Al-Wefaq. Polonia ha cominciato il trasferimento delle truppe di rinforzo statunitensi inviate per assicurare gli alleati che si dicono preoccupati per le tensioni russo-ucraine. Lo ha detto il portavoce dell'esercito polacco. Intanto un gruppo di navi d'assalto della flotta settentrionale della Russia è arrivato al porto siriano di Tartus, mentre le tensioni con paesi occidentali aumentano, lo ha annunciato il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che la Marina organizza esercitazioni navali su larga scala volte a contrastare le minacce militari della NATO e degli Stati Uniti. Secondo quanto ha annunciato ancora il dicastero russo, 2 bombardieri supersonici hanno effettuato una missione di pattugliamento nello spazio aereo della Bielorussia. Siamo in Italia, una mossa a sorpresa, quella del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio in una lettera al presidente Conte e al garante Grillo nella missiva Di Maio ha invitato ad ascoltare le diverse anime del movimento e ad aprirsi ad un confronto che permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. dall'Italia in Mali migliaia di manifestanti antifrancesi sono scesi in piazza nella capitale Bamako sventolando bandiere russe e bruciando ritagli di cartone con la faccia del presidente francese Macron per celebrare l'espulsione dal paese africano dell'inviato francese. Il 31 gennaio il governo del Mali ha deciso di espellere l'ambasciatore francese Meyer, concedendogli 72 ore per lasciare il paese a causa di commenti ritenuti oltraggiosi da parte delle autorità francesi sul governo di transizione. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran, 43° anniversario della rivoluzione islamica. Ruhollah Mousavi Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, ha iniziato il suo movimento contro le politiche anti-islamiche dell'ex Shah nel 1963. L'imam Khomeini, leader della rivoluzione islamica del 1979, è stata una figura politica influente che portò un cambiamento epocale non solo all'Iran ma anche nel resto del mondo. Quello nato nel 1963 fu un movimento che ha portato ad un cambiamento senza precedenti nel XX secolo, influenzando gli standard politici all'Iran, lasciando una forte impronta sull'economia, sulla politica, sulla cultura mondiale. Una grande folla di iraniani, dai giovani studenti ai vecchi nonni che avevano una forte fiducia nell'imam, invase le strade verso la fine del 1978 invocando l'abdicazione dello Shah, provocando l'implosione del governo. Lo Shah fuggì dal paese nel gennaio 1979, l'Ayatollah Khomeini tornò in Iran dopo aver trascorso anni in esilio in Iraq e a Parigi. Le sue innovazioni, come la designazione della settimana dell'unità e la giornata di Al-Quds, sono tratti distintivi storici che dureranno per sempre. Molti studiosi ritengono che paesi come la Palestina, il Bahrain, lo Yemen e molti altri abbiano modellato le loro rivoluzioni sulla ideologia dell'Imam Khomeini e della rivoluzione islamica dell'Iran.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, oggi proseguiamo la narrazione dei fatti riguardanti l'ultimo anno precedente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Buon ascolto. Dal mese di novembre del 1978 anche i professori delle università dell'Iran iniziarono una lotta aperta contro il regime e il governo di Azhari. Nel mese di dicembre, in seguito alla lotta degli studenti e degli alunni di scuola, decine di persone vennero uccise e molte di esse ferite. Tra le vittime ricordiamo in particolare il professor Kamran Nejatullahi, che aveva avuto un ruolo di primo piano nelle lotte e nelle occupazioni degli studenti. Durante i suoi funerali più di 130 persone furono ferite e alcuni furono uccisi, tra cui un colonnello che era passato nelle file del popolo, un medico e alcuni infermieri. La lotta continuava anche in altre città. A Shiraz, durante uno scontro fra studenti e agenti, numerose persone furono ferite e molte vennero uccise. Anche a Tabriz, Mashhad e Sanandaj ci furono nuovi scontri. Si susseguirono in tutto il paese scioperi di operai e di impiegati. Anche gli addetti al trasporto aereo cominciarono uno sciopero e annunciarono che avrebbero impedito l'atterraggio degli aerei americani e israeliani. Il 28 dicembre 1978 fu un giorno di fuoco per la rivoluzione islamica in Iran. A Kerman più di 2000 operai del carbone interruppero l'attività e si rifugiarono negli uffici delle acciaierie della città. Il regime monarchico, per mettere fine agli scioperi che senza dubbio contribuirono alla vittoria della rivoluzione, compì azioni inumane, di cui l'arresto di molti degli operai delle industrie del petrolio è solo un esempio. A Teheran, invece, nello stesso giorno, i rivoluzionari proposero ai responsabili di governo addetti all'industria petrolifera di limitare l'esportazione di petrolio all'estero, a mettere fine alla pressione esercitata sui lavoratori, a liberare gli operai arrestati, a cessare l'incetta del petrolio, a mettere in grado gli addetti dell'industria petrolifera di tornare al lavoro allo scopo di soddisfare i bisogni interni del paese. A Qazvin, in seguito a 2 giorni di agitazione popolare, gli abitanti di questa città furono attaccati selvaggiamente dalle forze armate. Durante questa carica spietata diretta contro un popolo inerme, molti furono uccisi. Secondo le testimonianze di giornalisti iraniani e stranieri, per fiaccare la resistenza del popolo si fece persino uso di carri armati, sotto cui morirono anche donne e bambini. Da quel giorno la città non ebbe un attimo di tregua e il suo popolo continuò disarmato la lotta. Dopo 5 giorni di scontri, circa 200 persone erano state uccise per mano degli agenti del governo militare e più di 250 erano state ferite. Anche in altre città dell'Iran si susseguivano i cortei e le proteste contro il governo. A Rasht la lotta giunse al culmine, 7 musulmani furono uccisi e 25 persone furono ferite. A Somme Sara e a Kermanshah si ebbero 2 morti. In tutte le città ci fu spargimento di sangue che esprimeva il sacrificio e la generosità di coloro che lottavano per la libertà. Il 4 gennaio 1979 i giuristi che tanta parte avevano avuto nello smascherare il regime dello Shah all'interno e all'esterno del paese, nel corso di una comunicazione rivelarono la verità sull'uccisione del professor Nejatullahi, che fu definita un atto di terrorismo politico. Con l'ampliamento delle lotte che coinvolgevano ogni strato e gruppo sociale a tutte le città e persino ai villaggi, lo Shah, essendosi reso conto che il governo militare e le minacce non erano misure opportune, prese la decisione di creare un governo civile. Shapur Bakhtiar, che aveva preso parte alla lotta contro il regime Pahlavi, accettò la nomina di primo ministro e il 6 gennaio 1979 presentò allo Shah il suo gabinetto. Contrariamente alle aspettative, nonostante la formazione di questo governo civile, la tensione non si abbassò. A Shiraz ci furono violenti combattimenti durante i quali il popolo attaccò la sede della polizia segreta, allo Savak, uccidendo un colonnello e 2 agenti. Lo Shah, che presentiva l'imminente fine, diede vita agli ultimi inutili tentativi di salvare il suo regno. In molte città furono arruolati degli agenti prezzolati che divennero tristemente famosi col nome di Chomog Doron, picchiatori, con l'incarico di organizzare cortei a favore dello Shah allo scopo di dimostrare che egli aveva ancora sostenitori fra il popolo. Essi assalivano selvaggiamente il popolo in lotta con il pieno sostegno e l'appoggio della polizia imperiale, davano le fiamme alle case e ai negozi, uccidevano donne e bambini, macchiandosi di ogni sorta di crimine. Questi Chomor Doran, picchiatori, che operavano nella maggior parte delle città dell'Iran il 14 ottobre 1978, incendiarono a Khorramabad un ospedale e una scuola privata. Il 14 gennaio 1979 venne creato un consiglio di reggenza presieduto dall'ex senatore Sayed Jalal Tehrani, formato da 9 membri, fra cui Bakhtiar, il ministro della corte, il comandante dello Stato Maggiore e i presidenti delle due camere, per preparare il terreno per la fuga dello Shah. Giorni dopo, lo Shah, il cui regno rimarrà come una macchia nera nella storia contemporanea dell'Iran sotto la pressione del popolo musulmano dell'Iran, fuggì dal paese che nei bui anni del suo regno aveva dilapidato di ogni ricchezza. Il popolo, in occasione della sua partenza, celebrò una grande festa per le strade. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi, vi racconteremo il seguito nelle prossime puntate. A presto! Thank you.